Benvenuti in questo modulo dove parleremo di leadership e di carisma. Intanto partiamo da una cosa fondamentale, che è la definizione di che cos'è la leadership, che peraltro è un'azione. L'essere la leadership è un qualcosa che si esprime, si agisce. Beh, la radice è anglosassone e significa letteralmente colui che va per primo. Un leader è una persona che ispira, una persona che influenza, che accende il potenziale della propria squadra, del proprio team, dei propri collaboratori. È una persona che capisce come comunicare sia individualmente che in gruppo e soprattutto sa trasmettere il proprio messaggio in modo convincente. Beh, di fatto infonde fiducia, infonde fede, passione. Quando le persone si fidano, si affidano, ed è questo il ruolo importante di un leader. Soprattutto un ruolo importante che esprime e lecita nei confronti di chi lavora per lui. Crea interi movimenti, diciamo, a causa della propria visione grandiosa, movimenti in senso che muove, movimenta persone, movimenta motivazioni, ha appunto in funzione della propria visione, che spesso è grandiosa. Se parliamo di grandi leader, hanno avuto grandi visioni, grandi idee e della propria fiducia profondamente radicata nel potenziale. Nella potenziale intendo grandezza dei propri collaboratori, quindi un leader è anche colui o colei che crede fermamente nelle persone con le quali collabora. In molti sensi l'arte della leadership, di questo processo agito, consiste nel coltivare il rispetto da parte dei propri collaboratori, sia dei propri pari che dei propri subalterni. Consiste nel dimostrare la forza di carattere e quelle abilità che giustificano il fatto di porsi come qualcuno da ascoltare e da seguire. Una parola che viene spesso associata alla leadership è carisma. Quando un leader è carismatico, si distingue maggiormente da tutti gli altri ed è molto più convincente quando spiega le cose e tende a creare molto più senso di lealtà in quello che è il proprio team. Il leader diventa di fatto colui che impegna e che si impegna per creare un mondo al quale le persone desiderano appartenere. Sì, proprio così, desiderano appartenere. Leadership è essere se stessi, assaporando ogni momento e seguendo quello che è giusto per il bene della propria squadra, del proprio team, dei propri collaboratori, del proprio sistema nel quale si opera. Il leader è carismatico, nel senso che il carisma è quel qualcosa che è in più, è quel quindi in più che contraddistingue il leader, favorendo il suo successo, quello professionale e soprattutto personale. È difficile avere questa caratteristica, eppure facile da riconoscere, perché è un'attitudine, una caratteristica a volte non evidente che esiste in ciascuno di noi e che aspetta solo di essere identificata, portata in superficie e soprattutto sviluppata. Per comprendere il come puoi diventare un leader più efficace, andiamo ad analizzare quelle che sono le quattro aree fondamentali della leadership. Si chiamano i quattro quadranti della leadership. Abbiamo la prima area, il primo quadrante, che riguarda il sé, quindi riguarda tutte quelle abilità di gestione del proprio stato psicofisico-emozionale. Abbiamo le abilità che riguardano gli altri e sono tutte quelle relazionali, quelle nelle quali ci impegniamo in un processo di comunicazione, di ascolto, di input. Poi abbiamo un quadrante che riguarda specificatamente quella che è la visione, quella che è la missione e quindi sono tutte quelle abilità che si ritengono strategiche, quindi la capacità di fare e proporre strategie. E poi abbiamo un ultimo quadrante che riguarda più che la persona, riguarda il sistema nel quale opera il leader, che sono abilità riferite a quello che è definito il pensiero sistemico. Quindi le abilità personali hanno un focus, quindi un'attenzione specificatamente sul sé. Andiamo a vedere un attimino quali sono, cioè sono tutte quelle abilità, o meglio il modo in cui il leader si comporta in determinate situazioni. Queste abilità consentono al leader di scegliere e progettare quello che è il proprio stato psicologico, quello che è l'atteggiamento, quello che è il punto di attenzione più adatto ad inserirsi in una determinata situazione. In un certo senso sono le abilità personali i processi attraverso i quali il leader guida se stesso. Infatti non si può essere leader di un team, di una squadra, di un'azienda, se prima non si ha la capacità di avere la self leadership, quindi la capacità di guidare se stessi. Beh, è una capacità che non è innata, è una capacità che deve essere necessariamente costruita, nel senso che per capire se abbiamo self leadership dobbiamo comprendere se abbiamo una direzione, se abbiamo un progetto di vita, se sappiamo esattamente dove propendere le nostre attività, le nostre energie, il nostro, dove direzionare il nostro focus. Ecco, questo è importante comprenderlo, perché in un certo senso rientra in quella capacità poi di esprimere la leadership. Se è vero, come è vero, che il leader è colui che guida, beh, c'è qualcuno che segue, e colui che segue seguirà una persona che sa dove lo deve portare, dove lo porta, altrimenti da lì a poco tempo perderà quella che è la fiducia e il leader si troverà solo. Quindi è una capacità, quella di guidare se stesso, molto molto importante. È una capacità che implica l'avere uno scopo, l'avere una visione, l'avere una missione e capire e comprendere quali sono i propri valori, quali sono i propri principi, quali sono i propri bisogni, e quindi costruire costantemente delle azioni che possono motivarlo a fare quello che gli piace fare, e soprattutto a chiedersi la ragione, il perché lo si fa e soprattutto per chi. Quindi parliamo di fatto di quello che è lo stato psicofisico emozionale. Lo stato psicofisico emozionale, in maniera molto sintetica, tratta sostanzialmente tre fondamentali caratteristiche, che sono la capacità di mantenere il proprio corpo in una buona fisiologia, in una buona biochimica, perché saprai perfettamente che il non avere una fisiologia, una biochimica adeguata, quindi sostenuta da quella che è un'alimentazione, da quella che è un movimento, da quelli che sono ormoni specifici come per esempio serotonina, endorfina, ossitocina, beh, se non hai una fisiologia adeguata, questa fisiologia, questa biochimica impatterà sulla tua capacità di focalizzarti, sulla tua capacità di pensare, di decidere e quindi di agire. Quindi alla base di questo stato psicofisico emozionale c'è la fisiologia, c'è come io mi posturo, come mi muovo, e poi c'è un lato che è del triangolo del focus, del stato, che è il focus, quindi come e dove dirigo la mia attenzione. Se la dirigo dal punto di vista di reazione, quindi sto sul problema, se la dirigo dal punto di vista di proazione, quindi se invece sono in risoluzione del problema, oppure se ho la capacità di osservare le cose trovandone il significato, se ho la capacità di intercettare i miei pensieri disfunzionali e quindi di riporre maggiore attenzione a quello che sto facendo per il bene di un risultato, di una performance più elevata. E poi c'è un altro angolo, lato, che è il linguaggio, come io utilizzo la mia capacità comunicativa soprattutto con me stesso. Perché? Perché quello che mi dico può, in certi casi, in certi momenti, supportarmi o invece non sostenermi, e quindi rendermi meno forte, meno preciso, meno focalizzato verso le persone. È un fatto che le nostre condizioni fisiologiche interne stimolano e organizzano altre attività neurologiche, lo dicevo poc'anzi. La nostra fisiologia e la nostra neurologia sono di fatto lo strumento fondamentale della leadership. Andiamo a vedere il secondo quadrante, che è quelle abilità relazionali che hanno un focus, un'attenzione soprattutto sulle persone che sono nella mia sfera relazionale, e appunto sono, riguardano la capacità di comprendere, di motivare e di comunicare con altri. Esse si riassumono nella capacità di penetrare nella rappresentazione della realtà dell'altro, in altre parole la capacità di entrare nel suo spazio di percezione, quindi nello stabilire un rapporto con lui e nel guidarlo a riconoscere il problema, riconoscere gli obiettivi che sono in gioco in quel momento. Quindi cosa vuol dire la capacità di penetrare nella rappresentazione della realtà dell'altro? Beh, ognuno, ogni individuo ha la modalità, vede il mondo, quello che accade nel mondo, in funzione di come lo rappresenta. Quindi la mappa della realtà è come ogni individuo rappresenta ciò che accade, è quello che crede, è quello in cui è convinto. Ok, quindi un buon leader cosa deve fare? Non deve fare la guerra sulla rappresentazione della realtà, quindi scontrandosi con la realtà degli altri, ma deve prima entrare nella realtà dell'altro, in come percepisce il mondo, la vita, l'altro individuo, perché se entra nel suo territorio comprende esattamente quali sono le chiavi di accesso o di miglioramento, per poi intavolare quindi una comunicazione che ha lo scopo di convincere o condividere oppure portare questo individuo a un ragionamento atto poi a modificare un atteggiamento. Ok, quindi esse rappresentano altresì tutti quegli aspetti di comunicazione efficace e di coerenza e congruenza tra ciò che il leader dice e tra ciò che il leader fa. Di fatto, quello che io dico spesso, quello che ho qui lo devo avere anche qui. Quindi quello che penso ce l'ho nel cuore e lo agisco. Ecco, questo è fondamentale. Un leader che non è coerente, congruente con quello che dice, di fatto perde leadership, perde carisma e perde l'attrattività e quindi la capacità di portare dei risultati. Poi abbiamo invece il quadrante dove vi è il focus, l'attenzione rivolta verso l'obiettivo, ed è il quadrante della visione e missione. Beh, saprai sicuramente che per visione intendiamo quella capacità di vederci proiettati nel futuro, di avere la capacità di strutturarci già un modello di mondo, un modello di business o di attività lavorativa che vogliamo si sviluppi, si crei, si identifichi da adesso a X tempo. È questo che caratterizza un imprenditore, un professionista, un manager, da chi invece di fatto dipende da qualcun altro. Ed è chiaro che una volta che mi sono visto in un determinato ambiente e ho visto quello che sono il mio potenziale, come lo potrei esprimere, la missione di come arrivarci. Quindi è proprio la risposta alla domanda della missione, è il come posso arrivare, attraverso quali obiettivi. Quindi le abilità strategiche sono strategiche e di pensiero strategiche, sono fondamentali, necessarie per un leader. Necessarie per definire e acquisire quelle che sono le mete, gli obiettivi specifici. Il pensiero strategico consiste nella capacità di identificare uno stato desiderato, di diagnosticare la condizione di partenza e di stabilire quindi la sequenza di condizioni intermedie che è necessario percorrere per raggiungere appunto quello che è lo stato desiderato. Per essere efficace, il pensiero strategico deve saper determinare quelli che sono i soggetti e le operazioni che sono in grado di influire con maggiore efficacia ed efficienza sulla condizione attuale, in modo da muoverla nella direzione delle condizioni che sono auspicate. Il leader utilizza le abilità strategiche e di pensiero strategico per identificare, per comprendere lo spazio problema nel quale egli, con i suoi collaboratori e la sua organizzazione, sta operando. Poi abbiamo l'ultimo dei quattro quadranti, che ritengo fondamentale perché caratterizza sostanzialmente la maturità di un leader. Diciamo che mentre per gli altri tre quadranti una persona che si atteggia al ruolo di leader può acquisire le abilità, le competenze, diciamo che in questo quadrante è un po' più complicato, un po' più difficile. Qui il focus è rivolto a sistema. Sistema intendiamo nell'area non solo l'area specifica aziendale o di squadra, ma il sistema nel cui operiamo, territorio, città, nazione, mondo, ok? Quanto quello che faccio impatta su altri, sulle persone, quanto quello che faccio, quello che movimento ha la capacità di elevare il mondo nel quale vivo. Queste sono le abilità appunto di pensiero sistemico. Il pensiero sistemico è alla base di ogni problem solving efficace e della capacità di creare gruppi di lavoro funzionale. La capacità di utilizzare il pensiero sistemico in modo pratico e concreto è probabilmente, come dicevo prima, l'indicatore più sensibile del livello di maturità di un leader. E riguardano sostanzialmente queste abilità il modo in cui il leader si comporta in una determinata situazione. Esse consentono al leader di scegliere e progettare quello che è il proprio stato psicologico, il proprio atteggiamento, in quale punto di attenzione vuole focalizzare la sua mente, più adatto a inserirsi in una determinata situazione. E riassumendo, quindi, possiamo dire che le abilità personali sono tutte quelle abilità che aiutano l'individuo, il leader, il professionista, il manager, l'imprenditore alla gestione del proprio apparato, diciamo, di stato psicofisico emozionale, quindi la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni, di mantenersi con una buona fisiologia biochimica in modo che possa avere sempre una mente lucida ed un linguaggio interno performante, funzionale, e poi possa, nella seconda abilità, quella relazionale, avere la capacità di comprendere, motivare, di comunicare con gli altri in maniera efficace. Esse, quelle abilità, intendo relazionale, si riassumono nella capacità di penetrare nella, come dicevo poc'anzi, rappresentazione della mappa del mondo degli altri, poiché il compito del leader è raggiungere la sua visione, compiere la propria missione influendo sugli altri, beh, questa è un'abilità importante, quindi le abilità relazionali costituiscono uno degli aspetti essenziali della leadership. Invece le abilità strategiche sono, come dicevamo prima, quelle abilità necessarie per definire quelli che sono gli obiettivi, le mete specifiche. È un modo di pensare, una capacità di identificare quello che è lo stato desiderato e quella che è la situazione di partenza e soprattutto quella che è la sequenza delle azioni che io voglio raggiungere. Un po' come quello che hai fatto, mi auguro e auspico, nel modulo nel quale hai fatto lo skill assessment, cioè hai fatto la ruota, l'hai colorata e hai risposto alle domande quali sono i punti di debolezza, di miglioramento di ogni singola skill. Beh, quella è il punto A, dove sono ora. E se hai pensiero strategico, dovresti aver definito qual è il punto B, il punto che auspichi di arrivare, e quindi tra l'A e il B c'è tutta la strategia, il come io vorrò attuarlo, come quindi saranno le azioni intermedie che mi porteranno a quello stato in maniera da influire maggiormente con efficacia nella mia condizione di ruolo attuale. Poi abbiamo le abilità di pensiero sistemico che abbiamo detto poc'anzi, che sono quelle di maturità di un leader, che sono quelle di identificare sostanzialmente lo spazio problema degli operatori, ma soprattutto quelle di lavorare in maniera etnocentrica. Etnocentrica vuol dire per il bene degli altri. Di fatto, una delle problematiche molto molto soventi che hanno i leader oggi più che mai è l'ego. Quell'ego disfunzionale, intendo, cioè quell'ego che non gli consente di valorizzare il proprio team, la propria squadra, e non gli consente quindi di avere questa abilità spiccata, quindi di pensare al bene degli altri. Prendiamo per esempio, giusto un esempio pratico, di chi può essere codificato come un leader che nel nostro passato, nella nostra storia, aveva una spiccata abilità di pensiero sistemico. Mahatma Gandhi, una persona che non è che avesse il compito egocentrico di primeggiare sugli altri, ma era colui che faceva un passo indietro per il bene del proprio popolo e quindi le proprie opinioni, le proprie idee le esprimeva, ma facendo anche emergere altri individui, stando un po' dietro le quinte. È un po' questo quello che voglio intendere quando parlo di pensiero sistemico. Quindi essere certi, avere quella capacità che non tutti i leader hanno di lavorare per il bene di tutti gli altri, sapendo che sei fondamentale, ma lo sanno anche gli altri. Non c'è bisogno sempre di essere colui che emerge di fronte al gruppo, di fronte al team, di fronte alla squadra. E bene, detto ciò, riassumendo, abbiamo altre importanti capacità che il leader teoricamente dovrebbe avere, e una di queste, tra queste, abbiamo la capacità di ispirare gli altri, di apprezzare e di ringraziare. Non è una capacità di tutti. Il leader sa ispirare gli altri, è curioso di conoscere, è curioso di sapere, è curioso di scoprire, anche perché se non hai la capacità di essere curioso, di essere curiosa, non hai la voglia di andare a nutrire il tuo cervello e quindi ad aumentare quello che è la tua conoscenza del mondo e quindi quelle tue capacità di raggiungere delle performance importanti. Essere etnocentrico, quindi, lo dicevo poc'anzi, si prende cura di chi lo circonda, del sistema in cui lavora, di avere passione, quindi non aspetta che la vita passi, ma è fiducioso e positivo. È quindi capace di innalzare dando valore, evolve continuamente, quindi si aggiorna, si migliora, come stai facendo tu, che stai facendo questo corso, quindi ti stai evolvendo, stai migliorando le tue capacità. Ama ciò che fa, anche se spesso non lo diverte, perché, diciamocelo, non sempre è divertente il lavoro del leader, il lavoro del manager, il lavoro dell'imprenditore, il lavoro del professionista. E io ne so qualcosa, perché anche io, come te, sono imprenditore, sono un professionista, sono un manager, perché comunque in questi tre ruoli si configurano nelle attività aziendali, pertanto comprendo bene che non è sempre bello quello che si deve andare a fare. Al senso di dovere, del dovere, coglie le sfide e intravede nelle sfide quelle che sono le possibilità, anziché soccombere alle sfide e vederle come problemi, e soprattutto tira fuori il meglio da ogni situazione. Il leader ha specificatamente 6 importanti valori. Il primo è: ha una connessione network, quindi ha la capacità di esprimere connessione con gli altri e creare network tra le persone. Protezione e sicurezza, sviluppo e evoluzione, autonomia e libertà, potere e potenzialità, naturalezza e fiducia. Connessione network vuol dire capacità di creare relazioni e mantenere valori sociali di gruppo, perché se non sei in grado, come responsabile, come leader, di colui che conduce, di mantenere quelli che sono i sistemi valoriali di gruppo, conoscendoli, beh, è difficile che questo gruppo possa agire come un team, come una squadra. Protezione e sicurezza vuol dire che è fondamentale che il gruppo, attraverso la tua leadership, si senta al sicuro e abbia meno rischi possibili. Quindi devi dargli la possibilità di affrontare la vita lavorativa con sicurezza, perché si sentono protetti da te. Sviluppo e evoluzione vuol dire che migliora ed evolve sempre, desidera lo stesso anche per il team e quindi ha la capacità di apprendere quello che stai facendo tu, ma soprattutto di sperimentare, perché non c'è nulla di efficace se noi lo ascoltiamo solo, lo leggiamo solo o lo impariamo solo nella nostra mente. Se non viene applicato, diventa esperienza. Se ciò che impariamo non diventa esperienza, non ci fa evolvere e migliorare. Autonomia e libertà invece è saper scegliere da solo, per piacere o magari per dovere, per senso di dovere. Quindi ama la libertà per sé e per gli altri, sostiene altresì l'autonomia individuale quanto il valore del team e del gruppo. Potere e potenzialità significa che ha un buon rapporto con il potere. Cosa vuol dire avere un rapporto buono col potere? Vuol dire non esserne succubi, non essere pervasi da questo potere al punto tale da non vedere più gli altri e quindi da nutrire semplicemente il proprio ego. Quindi è interessato alle potenzialità che certe situazioni o certi contesti possono portare. E quando parlavo di naturalezza e fiducia, vuol dire che rispetta quella che è la filosofia di tutti gli individui, ricercando costantemente l'equilibrio. E questi valori li attua attraverso 6 fondamentali comportamenti. Quindi, primo comportamento, avere la capacità di esprimersi, sa esprimersi. Secondo comportamento, sa decidere, cioè sa prendere decisioni anche nei momenti più disastrosi, sa prendere decisioni quando ci sono situazioni complicate. Crea quel senso di spiritualità, non intesa come credo religioso, ma spiritualità vuol dire che quando uno o più membri della tua squadra, del tuo team, si sentono parte integrante di quell'azienda, di quell'attività, diventano lo spirito di quell'attività. È un po' quando il tifoso che non gioca a calcio, non gioca a basket, si sente parte di quella squadra, parla di quella squadra come se fosse quella squadra, portando la maglia, il colore, i distintivi. Questo è il concetto di spiritualità. Quando un tuo collaboratore è spiritualmente connesso a te dal punto di vista di attività, avrai il meglio del meglio da lui. Crea connessione, cioè crea la possibilità che tutti abbiano modo di esprimere il loro pensiero e connettere più neuroni, si sa, dà maggior possibilità di avere maggiori soluzioni. Motiva e presidia i propri sogni e quelli degli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che intanto molti non hanno più capacità decisionale perché non sanno più sognare, desiderare, perché per poter decidere bisogna anche sognare e desiderare. A volte sono troppi limiti che abbiamo nel nostro cervello, nel nostro inconscio, nella nostra identità, che non ci consentono di desiderare. Motivare vuol dire motivare se stesso, quindi trovare quel giusto quadro emozionale che ti spinge ad alzarti e a fare del tuo meglio, ma soprattutto quando è un sogno, ce l'hai tuo, ce l'hai aziendale, ce l'hai di team, presidiarlo, proteggerlo come fa una qualsiasi madre col proprio cucciolo, proteggere i propri sogni, dà la possibilità a questi sogni di avere le ali e di spiccare il volo. E soprattutto come comportamento ultimo, agisce strategicamente. Cosa vuol dire agire strategicamente? Vuol dire avere quella capacità di comprendere quali saranno i passi essenziali per arrivare dal punto A al punto B e soprattutto quelle che potrebbero essere le ipotetiche interferenze e il come preservare il proprio team, la propria squadra. Abbiamo inoltre delle competenze che sono psicologiche e delle competenze che sono organizzative. Diciamo che tra le competenze psicologiche abbiamo quella definita leadership positiva. La leadership positiva è, guarda, sostanzialmente il leader guarda al futuro, non al passato, o meglio, se guarda al passato, ci guarda con la capacità di comprendere cosa gli ha insegnato quell'esperienza emotivamente significativa del passato. Quindi si concentra sull'azione, non sull'analisi, vede le opportunità e non solo problemi, ma soprattutto assume quello che è il controllo. La competenza della responsabilità, che è una parola composta, cioè responsabilità, cioè la capacità di dare risposte a se stesso e agli altri. Quindi comprendi i propri sentimenti e quelli della propria squadra, di quello che accade, anche in condizioni soprattutto disperate, e ha la capacità di rispondere in maniera responsabile. Ha aspirazioni elevate, quindi ha una vision dove deve avere la capacità di vedersi fra 2, 3, 5 anni. Ti invito anche te a capire dove vuoi vederti fra 2, 3, 5 anni nel tuo ruolo. Cosa deve fare di diverso per poterselo andare a prendere? Perché colui che pensa di migliorare la propria vita, di evolversi facendo sempre le cose che ha sempre fatto, si sbaglia di grosso. È disposto a fare tutto il necessario perché sì, mi vedo fra 5 anni, voglio fare queste cose che non ho mai fatto, ma non sono del tutto disposto a metterle in pratica. Poi abbiamo il coraggio non è innato ma si impara, è qualcosa che si deve mettere in campo ogni giorno affrontando le sfide che la vita ci pone davanti per crescere. Si adatta, quali nuove competenze ho imparato? Per adattarsi vuol dire che mi chiedo, chiediti in questo momento, quali nuove competenze in qualità di professionista, in qualità di leader, in qualità di imprenditore ho imparato negli ultimi 3 anni? Quali nuove competenze dovrò sviluppare nel proseguo della mia carriera? Sto imparando le competenze di cui ho bisogno? Quindi l'adattabilità parte da un presupposto che è come sto crescendo come individuo. Cosa ho imparato negli ultimi 3 anni? Quale competenze dovrò sviluppare nei prossimi 3? E sto imparando competenze di cui ho bisogno? Impara ad essere fortunato. La competenza psicologica di imparare ad essere fortunato vuol dire pratica, persistenza, preparazione e positività. La fortuna è un'attitudine, la si crea. La si crea praticando, mettendosi in gioco in maniera persistente, disciplinata, con tanta preparazione e con positività. Gestione dello stress vuol dire che assume il controllo della situazione quando la situazione lo richiede. Non è che c'è una situazione complicata e lui va in stress e quindi non coordina, non gestisce, non guida la squadra. Interviene su ciò che può realmente influenzare e può controllare, non su quello che non può influenzare e controllare. Definisce quelle che sono le barriere, ovvero cosa o non cosa possono aspettarsi da lui. Si fa aiutare, trova il ruolo giusto, mette le cose nella giusta prospettiva e mantiene un'idea precisa di quelle che sono le priorità. Un'altra competenza psicologica è l'onestà. Quello che io dico sempre, chi si fida si affida. Il leader onesto è un leader che avrà costantemente un seguito di persone che si affidano a lui. L'autoconsapevolezza. E l'autoconsapevolezza, per avercela, ti invito a fare un elenco sincero e umile delle cose che sai e non sai fare bene in termini di competenze tecniche, relazionali, del sé. Quando hai fatto un elenco di quello che sai fare bene e di quello che sai fare meno bene, intanto metti un peso specifico importante in quello che è la tua autostima, perché ogni tanto si danno per scontate cose che si sono fatte nel passato e va a minare questo, se si dà per scontato e non lo si ogni tanto apprezza, quella che è la nostra autostima. E la capacità di capire con consapevolezza quali sono le cose che io so fare bene e quelle meno bene mi mette nella condizione di migliorarmi sempre di più. Lavorare per vincere vuol dire sfruttare tutti i punti di forza, visualizzare il successo, ragionare da vincitore, creando una squadra in grado di compensare i tuoi punti deboli. Lavorare per vincere non è vinco io e perdi tu. Lavorare per vincere, che intendo io, vinco io e vinci che tu, è win to win. E oltre alle competenze psicologiche abbiamo quelle che sono le competenze organizzative, quindi conosce te stesso e capisci gli altri. Se non conosci te stesso, se non sai guidare te stesso, non riuscirai a organizzare il lavoro degli altri. Quindi è un concetto basilare ma importante. L'organizzazione degli altri è un concetto importante, la vedremo poi in un modulo specifico. La capacità di scoprire come influenzare il tuo team. Perché se io scopro come influenzare il mio team, e quindi lo scopro attraverso la conoscenza di quelle che sono le leve motivazionali del mio team, di quello che è la capacità comunicativa del mio team, di quello che è il sistema valoriale di ogni singolo individuo, io ho la capacità, conoscendo queste chiavi di accesso, di influenzarlo. 3. Scoprire le sue regole, soprattutto per il successo. Scopri le tue regole del successo. Quali sono le tue regole del successo? Quando hai avuto successo nel tuo passato, come lo hai avuto? Hai creato delle regole applicative che non dico vadano sempre meno, ma sono un buon strumento di partenza. Deve essere un buon negoziatore, deve creare riunioni efficaci, ma lo vediamo nello specifico poi nel proseguo del percorso. Deve sapere gestire un budget, deve sapere gestire quello che è il cambiamento. Il cambiamento purtroppo fa soccombere tanti leader e tanti collaboratori. Il cambiamento invece è un momento importante di crescita, perché 8, competenza 8, deve sapere riorganizzare, e soprattutto 9, deve sviluppare quella che è una vision nel futuro importante. Bene, ci vediamo al prossimo modulo. Ciao!